il... Lei. Grazie. Ursino Dario, avvocato Carmelo Picciotto di Messina, era sostituito anche dall'avvocatessa Tartarini, non c'è. Molteido va bene? Vecchi Vincenzo, è suo. Toto Francesco, Lucentini e Tartarini, Molteido allora. Firouzzi, Tabaro, Mid, D'Agostino, è lei? È D'Agostino?
Scusi?
E lei? Allora, per Firouzzi.
Avvocato Borghetti, sostituzione.
Bene. Arculeo Carlo, c'è l'avvocato Lama che è presente. Bonecchi Duccio, che era...
Avvocato Borghetti.
C'era uno stralcio, mi pare.
Sì.
Va bene, oggi c'è lei. Bisogna fare allora il verbale a parte e poi lo riuniamo. Allora, facciamo poi il verbale. Poi Valguarnera, sempre avvocato Lama. D'Amico, Tartarini, non c'è, Molteido. È sempre Tartarini, avvocato. D'Amico non mi risultano altri difensori.
Non era anche menzione.
Io c'ho scritto Tartarini.
Ha dismesso.
Poi, adesso passiamo alle parti civili. Cavataio, avvocato Pruzzo. Ah, era nell'altro. Sì, ma ormai sì, poi dopo adesso lo riuniamo.
Perché ho la nomina sul titolo processuale.
Va bene, sì. Va bene, allora mettiamo anche degli innocenti. No, la metta anche degli innocenti. Ah, ce l'ha già lei. Bene, allora lei in sostituzione degli avvocati. Sommovigo e Galasso. Bene. Allora, dicevamo delle parti civili, Cavataio l'abbiamo? No. Allora Cavataio non c'è. Per la banca Carige l'avvocatessa Taccini è presente. Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, c'è. Bene. Ecco. Allora, facciamo a parte il verbale del come si chiama? Bonetti, e poi lo riuniamo.
Sì.
Non è presente, non viene.
Non è presente, poi il suo presidente ha una questione per Bonetti, quando ritiene opportuno.
Beh, se la vuol fare la faccio,
sì,
subito.
No, nel senso che, allora, questione è questa. All'udienza, alla prima udienza, il 28 maggio 2009, la difesa di Bonetti aveva sollevato l'eccezione relativa alla nullità del decreto di citazione e delle notifiche dell'estratto contumaciale. Correttamente la Corte aveva ovviamente ritenuto di rifare la nuova notifica per la regolarità della costituzione delle,
sì,
parti. Resta però aperta la questione che riguarda la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, che così come il decreto di citazione era stata erroneamente notificata al Bonetti presso il domicilio eletto del difensore, mentre invece vi era stata appunto revoca dell'elezione di domicilio con la dichiarazione del domicilio presso la presidenza.
Beh, questa magari allora poi la fa dopo.
Sembra preliminare, perché chiaramente...
Sì, preliminare, vogliamo fare adesso? Io direi col merito, avvocato. Allora, intanto facciamo la riunione, dispone la riunione della posizione di Bonetti, poi dopo la fa col merito. Allora qui c'era, allora quella la vedo, questa era il precedente del 14 luglio. D'Amico aveva nominato, questa anche è vecchia. Va bene. Allora avevamo l'avvocatessa Alborghetti, no?
Sì.
E l'avvocato Lamma.
Sì.
E lei ha urgenza, avvocato?
Saremo d'accordo per lei prima io.
Va bene. Ora io avevo fissato le 9, se abbiamo, non c'eravate. vabbè, cerchiamo un pochino, compatibilmente con l'importanza delle questioni, di dare una di fare una cosa tollerabile, eh? Va bene.
Sì. Allora io concludo sia per quindi per Bonecchi che per le Andrade.
Sì.
Ecco, il punto di partenza, diciamo, della mia discussione parte da un dato che è, se vogliamo, una constatazione molto semplice, quasi banale direi, ed è che nel corso del processo, nel corso poi proprio della discussione che vi è stata in primo grado, ma anche poi proprio in sede di impugnazione da parte di PM e PC, si è dato un po' per scontato il fatto che quegli imputati siano stati correttamente identificati. Beh, sembrerà banale dirlo, ma è così. E è vero che in effetti era forse più importante, più rilevante per la complessità del processo affrontare i fatti che erano accaduti, analizzare la loro rilevanza penale, valutare come poi potevano essere qualificati giuridicamente e abilitati i singoli imputati. Però a mio avviso l'errore di fondo è proprio questo punto di partenza, e cioè le modalità di ricostruzione, quindi di identificazione degli imputati, che sono state effettuate in particolare da quelle figure, testi dal punto di vista giuridico formale ma un po' consulenti del PM, che sono stati Corda e Zampese. I quali, questi due testi, fin dall'inizio, stati i primi ad essere sentiti, ci hanno spiegato come è avvenuta l'individuazione degli imputati. Ci dicono in particolare,
per entrambi, avvocato, lei parla per tutti e due?
Parlo per tutti e due, la posizione, Presidente, è sostanzialmente
anche
la
questione di identificazione riguarda tutti e due.
Certo, nel senso che sono due posizioni praticamente un po' parallele, anche se in momenti diversi, ma sostanzialmente la stessa. Poi ci saranno delle diversificazioni.
Va bene, ma linea di massima.
Il discorso, diciamo, generale lo faccio per tutti e due.
Benissimo.
Anzi, la mia discussione sarà proprio più semplice proprio perché riguarda sempre entrambi.
Va bene.
Ci dice infatti, ci dicono infatti questi due testi, che come si è svolto il loro lavoro, cioè dicono, dopo aver individuato i singoli soggetti attraverso in particolare il loro abbigliamento, li hanno poi seguiti e individuati esaminando quel copiosissimo materiale videofotografico. In particolare queste cose dice di aver prima ricostruito i fatti, poi di averli collocati nelle sequenze delle varie immagini, proprio perché l'incarico che gli aveva ricevuto riguardava la ricostruzione dei fatti di devastazione e saccheggio. In particolare il testo Zampese, qui riferisco praticamente quasi letteralmente le sue parole, dice che il problema per loro era stato quello di collocare i vari filmati in un determinato spazio, contesto, spazio temporale, e che erano partiti appunto con l'individuazione di alcuni soggetti e poi avevano cercato di individuare con riferimento a parte di Milano. In sostanza, avevano individuato questi soggetti, poi avevano verificato se erano presenti anche in altre situazioni. Ma ci dice il testo Zampese, sicuramente, e poi l'abbiamo visto infatti nel corso di istruttoria documentale, sicuramente ci sono reperti altre immagini che non sono compiute in questo processo. Non solo, ma c'è anche del materiale che abbiamo avuto una certa difficoltà poi a collocare determinato contesto, spazio temporale. Sostanzialmente, dice, abbiamo individuato un certo numero di soggetti, autori di comportamenti significativi, poi abbiamo ricercato queste persone nei filmati. In sostanza, qual è stata l'operazione? Individuato un soggetto vestito in un certo modo nel momento in cui compie un atto violento, questo soggetto viene poi cercato sempre comunque in un certo contesto, escludendo peraltro a priori la presenza di questo soggetto in altre situazioni irrilevanti penalmente dal loro punto di vista, ed escludendo tra l'altro che su queste 20.000 persone che poi erano resistenti potessero essere ad esempio dei soggetti vestiti allo stesso modo, perché appunto abbiamo, per quanto riguarda gli assistiti, ripresi a volto scoperto in situazioni diciamo inerti, e poi attraverso l'abbigliamento nel momento in cui erano travisati, cercati e poi collocati insieme. Io credo che questo sia sicuramente un metodo abbastanza pericoloso sotto il profilo della genuinità della prova. È ingannevole e suggestivo, come sicuramente è suggestivo quel famoso DVD di corda, perché ci mostra un qualche cosa che sembra reale, delle sequenze che sembrano senza soluzione di continuità, mentre in realtà sappiamo che non è così. E questo dato ingannevole vale innanzitutto appunto per la certezza dell'identificazione del soggetto, che è riferita appunto agli abiti indossati. E veniamo agli assistiti. Ah, in particolare, vediamo De Andrade, il quale viene individuato a volto scoperto nel corteo, in una situazione totalmente tranquilla e pacifica. Successivamente, attraverso i suoi vestiti, viene appunto cercato e non lo si vede mai in faccia. Ma teniamo presente che per De Andrade vi sono tutta una serie di incertezze anche per quanto riguarda banalmente i vestiti. E per poter sostenere che si tratta nelle varie sequenze sempre della stessa persona, si dice portava la maglietta ora in dita, ora al collo, la felpa ora in dita, ora al collo. Ecco, io osservo francamente come è difficile pensare, e poi questo significa valutare la penale responsabilità rispetto ai fatti compiuti da questo soggetto con quegli atti, e affermare la penale responsabilità di un soggetto sulla base del colletto di una maglietta, del bordo di una scarpa, senza poi poter ipotizzare quanti altri soggetti in cui 20.000 potessero avere quelle banalissime scarpe, quella banalissima maglietta. Ecco, il fatto è che noi, appunto, proprio per questo metodo che è stato usato, non conosciamo tutti i movimenti di quel soggetto, ma appunto abbiamo solo dei momenti, degli istanti che vengono assemblati tra di loro attraverso un lavoro di montaggio. Appunto il montaggio, questa è stata un'altra delle questioni su cui in realtà si è discusso a lungo nel processo, a proposito di che cosa sia questo montaggio. Perché c'è un fatto, il montaggio, operazione bellissima quando parliamo di cinema, un po' meno quando siamo in un'aula in cui si valutano fatti penalmente rilevanti, si deve appunto accertare la responsabilità dei soggetti. Dicevo, attraverso questo montaggio in realtà si arriva all'illusione di una realtà unitaria, laddove invece vi è una frammentazione spaziale che è determinata appunto da questa posizione di inquadrature che sono diverse tra loro per campi, per piani, per angolazioni, proprio perché l'utilizzo, come sappiamo, è stato di diverse lunghezze focali, obiettivi normali, pandangolari, teleobiettivi, ma in sostanza questo montaggio cosa porta? Porta a che questo spazio, diciamo, cinematografico si definisce, si completa, e quindi questo lavoro di raccordo tra le varie inquadrature finisce per chiudere e completare lo spazio. In sostanza, alla fine, attraverso il montaggio, abbiamo questo spazio strutturato in qualche modo, che viene unificato e reso compatto e rende, diciamo, produce un senso unitario e diffuso. Ma teniamo presente che nel nostro caso, questo poi spiegherò la rilevanza di queste mie osservazioni, perché ad esempio nel caso dei pitbulletti sono estremamente importanti, perché teniamo presente che tutte queste immagini raccolte provenivano da diverse telecamere, dotate di obiettivi diversi, con caratteristiche appunto di qualità e lunghezza focale diverse, e proprio questa molteplicità dei punti di ripresa crea confusione, può creare confusione. E poi indurre a false valutazioni, tra l'altro, proprio nel momento in cui queste immagini vengono accostate nel montaggio, proprio anche sulle distanze, eccetera. E allora Bonecchi, perché qui è la rilevanza di queste osservazioni,
il quale pacificamente, perché questo è un dato pacifico e inequivocabile, che non lo si vede mai lanciare oggetti, mai compiere atti di violenza. Questo, vabbè, Teste Zampese, quando ripercorre il suo lavoro, dice chiaramente, che lo si vede portarsi a ridosso di quel famoso blindato, lo si vede portarsi a ridosso della barricata. A questo punto, sulla base di queste osservazioni, dobbiamo domandarci: ma a che distanza si trovava Bonetti dal blindato nel momento in cui è ripreso da dietro? Quanto era vicino, quanto era lontano?